Riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato relativamente alla protoindustria, per ricordare allora che si tratta di un fenomeno che si sviluppa in alcune specifiche aree dell'Europa, quindi ha un profilo essenzialmente regionale, non può essere considerato un fenomeno di particolare ampia, diciamo, estensione. E aggiungendo tra l'altro che se il settore tessile, come abbiamo detto, è senz'altro il settore che vide il maggiore sviluppo di questa particolare forma di modifica, diciamo, del precedente sistema produttivo che interessò alcune aree rurali dell'Europa. È anche vero che non mancarono altre forme che possiamo definire proto-industriali che riguardarono altri settori. A questo proposito, anzi, integro quanto detto nella precedente lezione facendo vedere nella diapositiva numero 48, che vi invito ad andare a vedere. Come vedete, l'intera diapositiva contiene quattro diverse rappresentazioni iconografiche relative, diciamo, a varie fasi del processo di industrializzazione mondiale. Ma la prima in alto a sinistra è un classico esempio di proto-industria, che come vedete peraltro non riguarda il settore tessile, ma la produzione di ruote per i carri, che erano all'epoca il mezzo di trasporto più diffuso per il trasporto delle merci, eccetera. E come vedete abbiamo un ambiente di lavoro essenzialmente rurale, all'interno del quale operano diversi addetti. La condizione caratteristica che ha consentito ad alcuni studiosi di definire proto-industriale questa particolare forma di organizzazione del lavoro è la presenza di un imprenditore che partecipa a sua volta all'attività produttiva, ma detiene anche la proprietà o comunque la locazione del luogo di lavoro, fornisce la strumentazione e, come vedete, altri addetti operano accanto a lui. Potremmo chiederci, in questo caso, secondo questo disegno, quale sia, diciamo, l'imprenditore che guida il gruppo. Mi verrebbe da pensare che sia sullo sfondo verso destra, ecco, il signore senza alcun copricapo, ecco, che sta lavorando, come vedete, accanto agli altri. In questo caso abbiamo dunque un luogo di lavoro più operanti. Mancano, ecco, quegli elementi che consentiranno di chiudere il cerchio nel passaggio tra la produzione preindustriale e la prima fase della produzione industriale attraverso proprio l'esempio della protoindustria, cioè mancano attrezzature, macchine meccaniche che trasformano, sostituiscono una parte del lavoro manuale appunto attraverso il proprio funzionamento. Come vedete, infatti, tutti gli addetti stanno operando manualmente, sono sostanzialmente degli artigiani che però operano collettivamente all'interno dello stesso sistema di lavoro. Possiamo anche aggiungere, a chiarimento del passaggio tra il sistema artigianale e proto-industriale, in questo caso al sistema industriale vero e proprio, che mentre nel sistema industriale, già nella prima fase, abbiamo la cosiddetta divisione del lavoro, vale a dire l'intero processo produttivo che porta dalle materie prime al prodotto finale è suddiviso in una serie di singole operazioni, da attribuire a diverse maestranze, a diversi lavoratori, secondo l'esempio classico della fabbrica degli spilli proposta da Adam Smith. Viceversa, nel sistema proto-industriale e ancora prima nel sistema artigianale delle manifatture, vediamo che ciascun addetto padroneggia come conoscenza e svolge concretamente ogni fase del processo produttivo. Quindi abbiamo, diciamo, un passaggio di competenze estremamente significativo, perché mentre nella fase manifatturiera artigianale ciascun addetto è in grado di fare l'intero lavoro da solo, per dire, anche se naturalmente la quantità di prodotto cui potrà pervenire è relativamente bassa, viceversa, nella crescente industrializzazione che poi subentrerà anche attraverso il ricorso alle macchine, la specializzazione, la competenza, diciamo, che è richiesta sarà sempre minore, perché ciascuna delle singole operazioni da compiere può essere tuttavia tutt'al più svolta anche da un lavoratore generico. Dunque ci sarà in questo senso una forte perdita di cultura materiale, di conoscenza per quello che riguarda le varie fasi del processo produttivo. Va poi aggiunto, a maggiore puntualizzazione del nostro discorso sulla proto-industria, che non ogni forma di fenomeno proto-industriale si è trasformata nella prima fase della vera e propria industrializzazione. Quindi non c'è stato un automatismo. Così come diciamo, possiamo dire prima che non ogni forma di organizzazione del lavoro a domicilio esistente nelle campagne europee e in particolare in alcune aree dell'Europa è passata attraverso la fase proto-industriale. Quindi è importante essere consapevoli di questo fenomeno proto-industriale senza, lo dico ancora una volta, considerarlo come il passaggio per un verso obbligato e per l'altro universalmente diffuso nella transizione dal sistema pre-industriale al sistema industriale vero e proprio. Passiamo a questo punto all'argomento successivo, vale a dire i processi demografici e la modernizzazione agricola nel Settecento, assetti di proprietà e aumento produttivo. Va chiarito che se nel precedente argomento abbiamo focalizzato, seppure in forma sintetica, le caratteristiche strutturali del sistema economico e produttivo continentale europeo, ora concentriamo progressivamente la nostra attenzione sul caso inglese, perché è nella specificità dell'Inghilterra, o meglio del Regno Unito del Settecento, che matureranno le condizioni che poi consentiranno lì e non altrove lo sviluppo della prima fase, diciamo, dell'industrializzazione mondiale. Dunque concentriamo progressivamente la nostra attenzione sul territorio britannico. Da questo punto di vista partiamo col considerare i processi demografici, vale a dire il fatto che non solo nell'Inghilterra e neanche nella sola Europa, ma a livello complessivo, a livello mondiale, si registra man mano che ci si avvicina al 1700, XVIII secolo, un processo più o meno uniforme di crescita demografica. La tabella che abbiamo di fronte, che corrisponde alla diapositiva numero 49, ci fa vedere molto sinteticamente questa evoluzione. Nella colonna di sinistra, come vedete, abbiamo così lo scorrere del tempo, nella colonna centrale il numero approssimativo di milioni di abitanti presenti in Europa, si tenga conto che questi dati contengono anche la parte dei territori asiatici appartenenti all'impero zarista e poi all'Unione Sovietica, e quindi diciamo sono dati quelli relativi all'Europa che in qualche modo attingono e dunque relativamente si gonfiano anche per effetto dei territori che peraltro non hanno mai presentato una particolare densità abitativa, quindi l'incidenza effettiva è relativamente modesta. Nella terza colonna, vedete, abbiamo la percentuale complessiva della popolazione europea di un dato momento storico sul totale mondiale. Che cosa ci può dire questo tipo di tabella? Come vediamo, nel caso dell'Europa abbiamo una crescita più o meno omogenea di popolazione soprattutto a partire dal 1500 in poi. Si noti infatti che per passare dai 34 milioni, naturalmente si tratta di dati approssimativi perché la possibilità di calcolo effettivo dello sviluppo demografico in quelle epoche è naturalmente relativamente modesta, però per dire, se vedete, i primi 1000 anni dell'era cristiana in Europa assistono a una situazione sostanzialmente statica, il che non significa che non si siano avute delle modificazioni interne, ma che ci siano state delle fasi espansive e delle fasi in qualche modo di contrazione della densità abitativa a livello appunto del continente europeo. Poi si registra l'inizio diciamo di un processo di crescita che, come si può vedere, raggiunge il suo picco nella sua crescita diciamo percentuale tra il 1700 e il 1820, dove cioè nell'arco di poco più di un secolo la popolazione raddoppia. Ed è lì che dobbiamo concentrare la nostra attenzione, vale a dire nel corso del Settecento, dunque del XVIII secolo, abbiamo una forte espansione della popolazione mondiale, perché vedete che la percentuale europea sulla popolazione mondiale rimane del 21%, e quindi questo ci dice che la crescita è simultanea a livello mondiale, ma a noi interessa specificamente questa crescita demografica in Europa. Dovuta a che cosa? Ma innanzitutto al fatto che si esaurirono processi di tipo epidemico che avevano periodicamente falcidiato la popolazione europea nei secoli precedenti. Se parliamo in particolare della peste, ricordiamo che ancora nel corso del XVII secolo si erano verificate fasi di grande, diciamo, diffusione del fenomeno con conseguenze drammatiche sulla popolazione. Nel corso del Settecento questo invece viene a ridursi in maniera drastica. Poi altri fenomeni legati sempre alla mortalità, diciamo, della popolazione per cause naturali, se vogliamo così considerarle, vennero ad attenuarsi per la introduzione progressiva di pratiche di vaccinazione o perlomeno di tutela antivaiolosa a beneficio delle popolazioni. Anche questo fattore incise determinando un calo della mortalità nella popolazione. L'aumento della popolazione incise in maniera sensibile come precondizione utile allo sviluppo della prima fase di industrializzazione. Anche se, tenendo conto delle valutazioni fatte all'epoca da chi si interessava delle questioni di crescita demografica, non solo per ragioni di conoscenza e di studio, ma anche perché sussisteva in effetti la preoccupazione che un aumento demografico incontrollato avrebbe potuto causare gravi conseguenze dal punto di vista dello sviluppo progressivo, ecco, della massa di lavoratori, ecco, di una data nazione, e conseguentemente anche sulle capacità di ricchezza, di produzione della ricchezza per lo Stato. E ad esempio sappiamo che un noto studioso di queste problematiche, Thomas Malthus, inglese, aveva proprio elaborato un proprio modello di sviluppo demografico connesso con la possibilità per una data nazione di disporre anche delle risorse, soprattutto alimentari, necessarie a sostenere questo sviluppo. Vediamo la sua rappresentazione alla diapositiva numero 50. Vedete, la esaminiamo in maniera molto rapida e poi riprendiamo il nostro discorso. Secondo la teoria di Malthus, la possibilità di crescita delle risorse, ripeto, soprattutto alimentari, nella disponibilità di uno Stato sarebbe stata rappresentabile con una linea retta, crescente, ascendente, che vedete rappresentata in nero nel nostro, diciamo, disegno. La crescita sarebbe stata, diciamo, secondo una progressione di tipo matematico, aritmetico, nel senso cioè che si poteva immaginare un aumento progressivo della produzione di cibo, però, diciamo, nei limiti di una crescita matematica. Cosa significa? Non so, 100 quintali di grano potevano essere progressivamente aumentati, 105, 110, 115, ma non potevano crescere se non progressivamente secondo una linea matematica. Viceversa, la crescita demografica della popolazione, secondo la teoria di Malthus, si sarebbe sviluppata secondo una progressione di tipo geometrico. In che senso? Nel senso cioè che l'aumento della sopravvivenza alla nascita dei bambini o un incremento della natalità si sarebbe moltiplicato geometricamente. Una famiglia che avesse due bambini invece che un bambino, a quei due bambini, seguendo questo modello di crescita, avrebbero a propria volta dato vita a due bambini, e quei due bambini successivamente, quindi era una crescita di tipo geometrico, secondo quella rappresentazione che noi conosciamo con gli esponenti, diciamo, ecco. Per effetto di questo, la crescita della popolazione non sarebbe stata una crescita di tipo matematico, aritmetico, ma piuttosto di tipo geometrico. In questo senso, le risorse necessarie per fronteggiare questa crescita geometrica della popolazione si sarebbero presto rivelate insufficienti. Quindi, all'esito, diciamo, del modello e della chiave interpretativa di Malthus, il risultato era drammatico. Una crescita incontrollata della popolazione avrebbe determinato un collasso demografico per effetto dell'insufficienza delle risorse alimentari necessarie a sostenere, ad accompagnare la crescita demografica. Per questa ragione Malthus arrivava poi a proporre delle contromisure di controllo della natalità che appunto vengono definite appunto come modello prassi malthusiane, nel senso cioè di forme di controllo delle nascite non necessariamente imposte dall'alto, dai vertici dello Stato, ma auto in qualche modo imposte dalla popolazione, soprattutto nelle campagne, di fronte alla evidenza della indisponibilità di cibo per accogliere, diciamo, i nuovi nati. Dunque, esisteva una teoria sulla crescita demografica che in qualche modo era improntata a una riflessione di natura pessimistica. Come fronteggiare allora questa crescita imponente della popolazione che si era verificata un po' ovunque, ma in particolare in Inghilterra nel corso del Settecento? Ecco allora che interviene un secondo elemento nella situazione inglese, e non solo inglese, ma soprattutto inglese del Settecento, che consentì di vanificare l'esito, la diagnosi, diciamo, pessimistica di Malthus, e vale a dire la crescita della produzione agricola, una crescita intensa che avrebbe consentito di fronteggiare e di sostenere con i necessari, diciamo, mezzi di sostentamento alimentare la crescita demografica in atto. A cosa facciamo riferimento? A due diversi fattori che ora spiegheremo. Questi aspetti che concorsero a modificare la capacità produttiva nelle campagne britanniche sono riferibili da un lato alla modifica del sistema di utilizzo delle terre e dall'altro lato a una nuova, diciamo, tecnica di rotazione dei terreni mirata a un uso più intensivo piuttosto che estensivo delle aree, diciamo, destinate alla coltivazione. Il primo caso è tradizionalmente, nei secoli precedenti, vasti territori inglesi erano caratterizzati dal sistema o degli open fields o dei common lands. Gli open fields erano, come suggerisce il nome, delle aree territoriali e aperte all'utilizzo per la coltivazione o per il pascolo di una popolazione che non deteneva alcuna proprietà su quei territori, che erano dunque demaniali dello Stato. Nel secondo caso, invece, i common lands erano aree territoriali in comproprietà, vale a dire più proprietari condividevano la proprietà e la possibilità di utilizzo di una data area, anche in questo caso per la coltivazione o per il pascolo. Progressivamente, anche se il fenomeno diciamo che avrebbe in qualche modo drasticamente ridotto le possibilità degli open fields e delle common lands, aveva già dei precedenti nella storia legislativa inglese, però è soprattutto tra 6 e 700 e nel corso del pieno 700 che prevale invece un orientamento opposto. È l'orientamento che porterà alla espansione molto forte del criterio dei cosiddetti enclosures, cioè dei recinti. Era il passaggio dalla mancanza di proprietà privata oppure di una proprietà privata ma condivisa, collettiva, a invece la proprietà privata individuale. La recinzione dei territori sottraeva gran parte della precedente possibilità di utilizzo delle aree aperte o delle aree di proprietà comune alle popolazioni rurali che in qualche modo non disponevano delle possibilità patrimoniali per possedere direttamente e in via esclusiva le aree da coltivare o da adire a pascolo, adibire a pascolo. Per effetto di questo, dunque, si ebbe una drastica riduzione della possibilità di sostentamento attraverso la coltivazione diretta per una ingente quantità, diciamo, di popolazione rurale. Questa popolazione rurale, e qui passiamo in qualche modo a una parziale premessa della prima industrializzazione inglese, aveva a questo punto due alternative: o andare a lavorare come salariati, come braccianti salariati, nelle proprietà rurali di coloro che, avvalendosi della possibilità delle enclosures, avevano acquistato grandi, diciamo, aree territoriali e dunque ne detenevano la piena proprietà. Quindi o cessare di essere dei coltivatori diretti e diventare dei coltivatori, ecco, salariati, dipendenti in una grande proprietà garantita appunto dalle nuove recinzioni, oppure andare in cerca del lavoro dove questo si fosse in qualche modo palesato. Ed ecco che qui abbiamo già un primo elemento fondamentale che spiega come mai in Inghilterra e non altrove maturò in quei decenni, diciamo del secondo Settecento, una vasta disponibilità di manodopera proveniente dalle campagne e orientabile verso le aree di prima industrializzazione. Ma di questo parleremo tra poco. Il secondo elemento che fa sì che, riflettendo su queste problematiche nello sviluppo agricolo inglese del Settecento, si parli di una vera e propria rivoluzione agricola nell'Inghilterra del Settecento, è legata invece alle tecniche di coltivazione. Nelle epoche precedenti si adottavano, lì come altrove, tecniche, diciamo, di cosiddetta rotazione dei terreni. Rotazione nel senso di modifica progressiva delle seminagioni nei terreni implicati per consentire ai terreni stessi di acquisire nel corso del tempo le risorse naturali necessarie per fronteggiare, diciamo, le varie forme di coltivazione che si intendevano appunto praticare in quell'area. Dunque il principio della rotazione era ben noto da lungo tempo, solo che si era arrivati fino al punto di concepire che a un dato momento una specifica area coltivata dovesse essere lasciata a riposo per recuperare pienamente sali minerali e altri elementi naturali che in qualche modo le consentissero di tornare nell'immediato futuro disponibile per il ciclo delle varie coltivazioni rotanti. Si pervenne invece al convincimento che si potesse superare questa fase di transizione e di riposo di una delle aree, incrementando ulteriore il processo della rotazione. Una rotazione in quattro fasi che a questo punto di fatto lasciava sempre attiva ciascuna delle quattro aree implicate. La conseguenza fu un aumento significativo della produzione alimentare. Questo aspetto, connesso con il precedente, ti tenga conto che queste modifiche nella tecnica agraria, l'introduzione di fertilizzanti, l'utilizzo progressivo anche di attrezzature o utensili. Tutto questo poteva avvenire soprattutto nelle grandi proprietà rurali, non nelle piccole proprietà rurali, i cui fruitori o utilizzatori non avevano le disponibilità patrimoniali necessarie per acquisire appunto tutti questi eventuali elementi, mezzi di lavoro. Mentre nelle grandi proprietà, la cui crescita venne favorita appunto dalle recinzioni, dalle enclosure, tutto questo poteva avvenire su vasta scala. E dunque veniva riducendosi quella frammentazione nella produzione agricola che prima era, diciamo, fenomeno diffuso. Si tenga poi conto che mentre la produzione agricola precedente, come abbiamo già detto, era prioritariamente e largamente destinata al sostentamento delle popolazioni locali o delle vicine città, la crescita produttiva determinata dai fattori che abbiamo appena ricordato consentì un aumento esponenziale della produzione destinata al commercio, alla esportazione. Non all'esportazione necessariamente al di fuori dello Stato inglese, ma nelle altre aree del territorio inglese che non erano caratterizzate da un forte e moderno sistema agricolo. Ecco per quale ragione nel corso del Settecento questa evoluzione del sistema agricolo consentì di sconfiggere l'ipotesi e la previsione negativa della teoria di Malthus, rendendo, diciamo, possibile la sopravvivenza della popolazione che era in fase di crescita demografica. Facendo dunque sintesi di questi diversi elementi che abbiamo messo a fuoco, riferendoci, diciamo, alle premesse della prima fase di vera e propria industrializzazione, si ebbe una crescita demografica che sostenuta da una crescita sensibile nella produzione agricola, non subì le conseguenze della teoria di Malthus ed ebbe la possibilità di consolidarsi, ma in più per effetto delle legislazioni favorevole alle recinzioni inglesi, si ebbe proprio una profonda trasformazione dell'assetto proprietario nelle campagne inglesi, con la conseguenza in parte di trasformare il coltivatore diretto in coltivatore, diciamo, salariato alle dipendenze dei grandi nuovi proprietari terrieri, e dall'altro lato una liberazione di manodopera destinata o possibilmente, diciamo, destinata a confluire verso le zone nella quale stava sviluppandosi il nuovo sistema produttivo che chiamiamo industriale. In tutto questo, sullo sfondo di tutto questo, è chiaro che il fenomeno già considerato da noi della protoindustria rappresentava un modello di organizzazione del lavoro già in qualche modo analizzato, consolidato, sperimentato e dunque passibile, non in tutti i casi, ma in vari, diciamo, dei casi locali in cui si era già manifestato, di trasformarsi nella prima fase vera e propria di industrializzazione. Che cosa occorreva dunque per segnare questo passaggio decisivo per lo sviluppo della produzione industriale mondiale? Lo vedremo nella prossima lezione.